Il libro di cui ci occupiamo in questo nuovo episodio del podcast che abbiamo dedicato ai volumi sui temi del legal tech, della società tecnologica, si intitola Armi di distruzione matematica. E il sottotitolo è Come i big data aumentano la disuguaglianza e minacciano la democrazia. L'autrice è Cathy O'Neill. Il libro è stato pubblicato da Bompiani nella collana Saggi di Bompiani. Il costo, vedo, è di 18 euro. Cathy O'Neill è una studiosa che ha conseguito un dottorato in matematica ad Harvard, un postdottorato sempre al Dipartimento di Matematica dell'MIT, ha insegnato per un po' all'università, poi ha lasciato la cattedra all'università per andare a lavorare come analista di dati in una società nordamericana. Ha perfezionato la sua attività di data scientist. Poi dopo leggo nella biografia che c'è in copertina, disillusa dal mondo della finanza e dei big data e dal cattivo uso dei modelli matematici, si è unita al movimento Occupy Wall Street, impegnandosi nel dibattito sul rapporto tra tecnologia, politica e ingiustizia sociale. Quindi già capite un po' il tema di questo libro, Armi di distruzione matematica. Il Financial Times l'ha indicato come un manuale per tutti i cittadini del XXI secolo. Il New York Times Book Review l'ha segnalato come un lavoro magistrale che spiega l'impatto pervasivo e i rischi degli algoritmi che dominano le nostre vite, e Reuters l'ha indicato come una lettura che farà riflettere chi crede che i dati non mentono mai. Ora, in questo libro, Cathy O'Neill usa le sue approfondite competenze, enormi competenze matematiche di data scientist per analizzare il problema dell'impatto degli algoritmi nella nostra società tendenzialmente. E in particolare all'autrice ho notato che interessa particolarmente l'aspetto degli algoritmi che possa portare a una diseguaglianza, a una discriminazione tra i cittadini e tra gli utenti. In particolare tutti quegli algoritmi che implementano sistemi di scoring, di catalogazione, di comparazione, che danno un valore alle persone, cioè in vari modi attribuiscono un valore alle persone. Questo valore delle persone, molto simile al sistema di social scoring cinese di cui ho parlato in un altro podcast quando ci siamo occupati recensendo il libro di Shoshana Zuboff sul tema proprio della discriminazione. Insomma, alle persone vengono dati dei valori in base degli algoritmi. Questo valore può essere banalmente quanto credito hai in società, può essere utile per ricevere dei premi. Pensiamo al mondo delle assicurazioni, ad esempio, al comportamento tenuto quando uno gira per strada con la macchina, ad esempio, in un'ottica assicurativa. Oppure sono algoritmi che possono valutare la performance lavorativa, migliorare la posizione sul lavoro. L'approccio di Cathy O'Neill è, come dicevo, molto critico. È molto critico perché lei sostiene in sintesi che l'economia dei big data ha completamente fallito negli obiettivi che si proponeva, che soprattutto gli obiettivi di eguaglianza sociale, di rispetto della protezione dei dati e della privacy. E il suo volume cerca proprio di far comprendere il backstage, no? Il retroscena correlati all'uso della matematica e di algoritmi per condizionare la vita quotidiana. Vi leggo un passaggio subito iniziale del libro di Cathy O'Neill, molto significativo, che spiega questo cattivo uso dei big data, oppure questo uso distorto delle grandissime capacità di calcolo che abbiamo oggi con riferimento al trattamento dei dati. Cathy O'Neill scrive: era l'economia dei big data e prometteva enormi guadagni. Con un programma e un computer si potevano analizzare migliaia di curriculum o richieste di finanziamento in un paio di secondi e organizzarli in elenchi ordinati, con i candidati più promettenti in cima alla lista. Questo modo di operare non solo faceva risparmiare tempo, ma si diceva anche che fosse equo e obiettivo. Niente più individui pieni di pregiudizi a leggere carte e documenti, solo macchine impegnate a elaborare freddi numeri. Attorno al 2010, la matematica era diventata una componente preponderante nelle questioni umane come mai prima di allora, e l'opinione pubblica ne era in massima parte felice. Ma sentivo che i guai erano dietro l'angolo. Le applicazioni matematiche che facevano girare l'economia dei dati si basavano su scelte di esseri umani fallibili, i quali senza dubbio in molti casi erano animati dalle migliori intenzioni. Ciononostante, molti di questi modelli avevano codificato il pregiudizio umano, l'incomprensione e l'errore sistematico nei software che controllano ogni giorno di più le nostre vite. Come fossero divinità, questi modelli matematici erano misteriosi e i loro meccanismi invisibili a tutti, tranne che ai sommi sacerdoti della materia, matematici e informatici. I loro giudizi, anche se sbagliati o pericolosi, erano incontestabili e senza appello. E se da una parte penalizzavano i poveri e gli oppressi della nostra società, dall'altra aiutavano i ricchi ad arricchirsi sempre di più. Ho trovato un nome per questo genere di modelli negativi. Li chiamo armi di distruzione matematica o ADM. Ve ne darò ora un esempio, sottolineandone man mano le caratteristiche distruttive. Questo è l'esordio del libro di Katie O'Neill. È un libro, tra l'altro, come dicevo, di circa, ve lo dico subito che l'ho sotto. È un libro di circa 360 pagine, di cui le ultime 30 di note, e quindi è molto approfondito. È un libro che per gran parte delle pagine porta degli esempi. Quindi ci sono decine e decine di esempi che servono a giustificare le teorie dell'autrice. Però al contempo da questi esempi si possono ricavare dei principi che vengono illustrati. Beh, il primo principio che io ho notato, che è molto evidente, è l'opacità, che è un principio che già avevamo trovato, vi ricordate, nel libro di Shoshana Zuboff, cioè l'idea che l'utente, il cittadino, si veda trattati i propri dati con modalità che sono assolutamente opache. Opache non soltanto per il segreto industriale che viene mantenuto, magari che viene mantenuto alla base degli algoritmi, ma anche perché sono estremamente difficili da comprendere per l'utente. Cioè l'utente non comprende il processo. Non è in grado di capire se questi algoritmi si stanno sbagliando o stanno operando correttamente. E l'algoritmo, per di più, scrive Katie O'Neill, può cambiare le sue intenzioni, il suo modo di operare, senza che l'utente se ne accorga. E quindi magari anche un algoritmo che era nato come positivo o benefico può nel corso del tempo mutare. Ecco, questo primo punto dell'opacità delle armi di matematica, come dice lei, che governano le nostre vite, è, secondo Katie O'Neill, un momento di crisi essenziale del sistema. Secondo punto che critica Katie O'Neill è il fatto che questi algoritmi possano assorbire i pregiudizi o la parzialità o i bias, come si suol dire, cioè anche magari un approccio discriminatorio di chi li ha creati. Qui c'è un passaggio molto interessante del libro di Katie O'Neill che vi leggo adesso, che riguarda parte da un modello adottato in un distretto scolastico di Washington nell'ambito dell'education, no? Però partendo da questo esempio arriva a delle conclusioni di più alto livello, insomma. Katie O'Neill scrive: molte delle ADM, armi di distruzione matematica, di cui parlerò in questo libro, si comportano esattamente così. Definiscono una loro realtà e la utilizzano per giustificare i loro risultati. Questo tipo di modello tende a perpetuarsi, è altamente distruttivo e molto diffuso. Ecco, questa è la minaccia che lei individua. E questa minaccia è, alla base, ha un fenomeno ben noto, che è l'applicazione dei big data. Quindi l'applicazione dei big data nella vita quotidiana, ad esempio, lei fa l'esempio, fa alcuni esempi anche in ambito giuridico, ad esempio le sentenze, il tentativo di predire il comportamento di detenuti, oppure la ricerca di candidati per un certo lavoro, quindi l'automazione del trattamento dei curriculum, oppure il micro-targeting in politica per orientare il voto o gli indecisi o per mandare dei messaggi ai singoli elettori che siano già messaggi confezionati per il loro modo di pensare. Ecco, questa applicazione dei big data alla vita quotidiana è, secondo Katie O'Neill, secondo l'autrice, quello da cui tutto ciò è partito. Aggiungiamo la possibilità di pregiudizio, di poca comprensione degli strumenti come funzionano, di travisamento dei dati o cattiva interpretazione dei dati, oppure dei bias, dei pregiudizi nei sistemi software, negli algoritmi che tendono a gestire sempre di più il nostro quotidiano, la minaccia che è vista dall'autrice, e lo dice chiaramente, è il tendere a punire il povero e l'oppresso nella nostra società e ad agevolare il ricco. Quindi un uso distorto delle armi di matematica che porta a diseguaglianza sociale. È interessante il riferimento all'etica e allo sviluppo dell'etica. Non è un caso, scrive l'autrice, che ci sia tanta attenzione all'etica nell'uso delle nuove tecnologie, perché si cerca di puntare un po' sull'etica e sui comportamenti per responsabilizzare un po' i data scientist, cioè coloro che stanno non solo immettendo i dati, ma che stanno, come posso dire, configurando con cura gli algoritmi che possono diventare armi. Questo perché, dice l'autrice, l'algoritmo può essere una vera e propria arma, può arrivare a demolire la democrazia, ad alterare l'equilibrio della democrazia. E qui gli esempi che fa l'autrice sono molto semplici: sono gli esempi delle elezioni, sono gli esempi delle macchine di propaganda, sono gli esempi dei motori di ricerca che ormai sono in grado di predire addirittura le intenzioni di ricerca, e sono i social network. Fa anche qualche esempio, come dicevo, molto specifico e molto interessante: gli algoritmi per predire i crimini, che possono generare discriminazioni correlate al colore della pelle o a determinati quartieri considerati particolarmente difficili. A me è piaciuto un po' questo, mi è piaciuto questo passaggio, anche se non è una giurista Cathy O'Neill, mi è piaciuto questo passaggio sui software predittivi in ambito giudiziario, perché giustamente lei dice: chi è che immette i dati in questi tipi di software che vogliono prevenire il crimine, ad esempio? Beh, se sono poliziotti, giudici, molto spesso se chi li ha immessi per tutta la vita si è focalizzato su certi crimini con un determinato approccio investigativo, è chiaro che l'algoritmo che viene generato da questa emissione di dati così connotata viene assolutamente condizionato. Questa tendenza a penalizzare i poveri, che è forse l'aspetto un po' più sociale, no, del libro di Katie O'Neill, e anche secondo me uno dei più interessanti, è ben indicata in un passaggio che adesso vi leggo, che è sempre all'inizio del libro. Scrive Katie O'Neill: questo evidenzia un'altra caratteristica comune delle ADM, e cioè la tendenza a penalizzare i poveri. Ciò avviene in parte perché sono progettate per valutare gli individui in grandi numeri, nascono per una gestione all'ingrosso e costano poco, fa parte del loro fascino. I ricchi, per contro, vengono spesso considerati nella loro individualità. Un prestigioso studio legale sarà di certo più propenso di una catena di fast food o di un distretto scolastico a corto di finanziamenti a prendere in esame candidati raccomandati da qualcuno e a organizzare colloqui individuali. I privilegiati, come vedremo spesso, vengono tendenzialmente valutati da persone in carne e ossa, le masse dalle macchine. Ecco, questo è molto interessante, secondo me. E lei queste considerazioni cerca di applicarle a tutti i settori della nostra società e a tutti i settori produttivi. Nelle pagine la vedrete parlare del settore bancario, dell'assicurativo, dei social network, del marketing, del giudiziario. È molto interessante perché nelle centinaia di esempi che fa cerca di affrontare un po' tutto il quadro societario. Ad esempio, il settore assicurativo, secondo me, è molto interessante da questo punto di vista, cioè gli algoritmi che vogliono tenere sotto controllo il comportamento alla guida di una determinata persona per poi calibrare magari il premio o eventuali bonus per un comportamento positivo o al contrario, per un comportamento negativo. Il primo problema che Cathy O'Neill pone concreto è: come ci si può appellare nei confronti delle decisioni di queste armi di distruzione matematica? Cioè, che possibilità ha l'utente di contestare il risultato di questi algoritmi, di questi calcoli? Vi leggo un passaggio dell'autrice, molto significativo. Ma non ci si può appellare contro un ADM, e questo ne spiega in parte lo spaventoso potere. Le armi di distruzione matematica non ascoltano, non si piegano. Sono sorde non soltanto al fascino, alle minacce e alle lusinghe, ma anche alla logica, persino quando ci sono buone ragioni per dubitare dei dati che alimentano le loro conclusioni. Certo, qualora risulti evidente che dei sistemi automatizzati sbagliano in maniera sistematica e imbarazzante, i programmatori tornano sui loro passi e ritoccano gli algoritmi. Ma nella maggior parte dei casi i programmi emettono sentenze inflessibili e gli esseri umani che le applicano non possono far altro che stringersi nelle spalle, quasi a dire: che cosa ci vuoi fare? Ecco, questo è un passaggio secondo me interessante, è lo strapotere degli algoritmi nella vita quotidiana, con l'impossibilità in concreto di gran parte degli utenti di opporsi, tranne ovviamente, dice Cathy O'Neill, nei casi clamorosi, quando il programmatore deve tornare sui suoi passi e bloccare l'algoritmo perché chiaramente il danno che è stato fatto, la visibilità di quel danno è enorme. Interessante è una parte del libro che parla dell'applicabilità di queste armi di distruzione matematica al mercato del lavoro e la possibilità che l'intero mercato del lavoro sia influenzato ed è già influenzato in molti casi da algoritmi, da test, da dati per la personalità, da dati per individuare una persona da assumere, dati correlati alla performance dei soggetti. Il riferimento ai test della personalità mi è piaciuto molto perché mi ha richiamato ovviamente il caso di Cambridge Analytica. E i grandi problemi che ha creato un test della personalità pensato per determinate finalità e che è finito a disciplinare e a definire e a cercare di individuare l'orientamento politico dei soggetti. Fa anche esempi di algoritmi, questo è un esempio un po' più nordamericano, ma molto interessante, esempio di algoritmi applicati in ambito universitario per il ranking universitario, cioè il ranking degli atenei, ad esempio, che in questo caso un errore o un'imprecisione nelle classifiche che vengono fatte circolare in tutto il mondo del ranking delle migliori università, come capite, può alterare sensibilmente il mercato e può falsare, che ne so, gli iscritti alle università. Lei, Cathy O'Neill, individua una specie di passaggio storico, no? Sostiene che una volta, diciamo, all'alba dei tempi, gli algoritmi erano stati inizialmente pensati per essere neutrali, per essere equi, per evitare i pregiudizi nei confronti dell'essere umano. E lei dice che c'è stato un cambiamento, proprio un po' come vedevamo un cambiamento delle tecnologie che erano pensate per essere. Tecnologie che erano pensate per essere portatrici di libertà, no? Lei dice che c'è stato un po' questo cambiamento. Molti degli algoritmi utilizzati oggi, scrive, hanno incorporato dei pregiudizi e degli errori interpretativi provenienti anche dai loro designer, dai data scientist che li hanno elaborati. E se arrivano a operare su larga scala, arrivano a generare milioni di decisioni non giuste. E quindi siamo un po' nell'epoca, dice Cathy O'Neill, dell'algoritmo non più neutro, non più equo e non più capace di evitare dei pregiudizi. Nella parte finale del libro andiamo un po' in conclusione di questa recensione, perché non voglio dire più di tanto come avete capito, perché voglio che lo leggiate questo libro, mi farebbe molto piacere perché è un libro importante. Però nella parte finale vi leggo un passaggio di Cathy O'Neill che anticipa un po' le sue conclusioni. Lei scrive: "I big data hanno tanti evangelizzatori, ma io non faccio parte della categoria. Questo libro andrà esattamente nella direzione opposta, mettendo in evidenza i danni provocati dalle armi di distruzione matematica e le ingiustizie che finiscono per perpetuare. Analizzeremo esempi significativi di come influiscono negativamente sulle persone in fasi critiche della vita, per esempio al momento di iscriversi all'università, di chiedere un prestito, di essere giudicati da un tribunale, di trovare o mantenere un posto di lavoro. Tutti questi ambiti della vita sono controllati sempre di più da modelli segreti che ci infliggono punizioni arbitrarie. I big data hanno un loro lato oscuro, è questo." E poi inizia il libro, no? Quindi, se vi dovessi sintetizzare un attimo queste 350 pagine, ancora di più di quanto abbia sintetizzato fino adesso, è un libro sul lato oscuro dei big data. È un libro scritto da una matematica, è un libro scritto da una persona che conosce, i dati, come vengono prodotti, come vengono trattati, come vengono generati. È anche un libro scritto da un'autrice che ha una chiara connotazione e posizione radicale su questi temi ed è ovviamente un libro che cerca di evidenziare ed esporre i lati negativi più che i lati positivi. Però fa, secondo me, un'evoluzione del mondo degli algoritmi e dei big data che è particolarmente interessante. Allora, ricapitolando, il libro si intitola Armi di distruzione matematica. L'autrice si chiama Cathy O'Neill, il sottotitolo è Come i big data aumentano la disuguaglianza e minacciano la democrazia, è stato pubblicato da Bompiani nella collana dei saggi, il costo è di 18 euro e la traduzione, impeccabile anche in questo caso, è di Daria Cavallini. Vi dicevo, il libro è di circa 300. Allora, ve lo dico con precisione, cerchiamo di essere un po' precisi, visto che parliamo di matematica, sono 315 pagine, le conclusioni finiscono a pagina 315, dopo ci sono una cinquantina di pagine di note molto interessanti, soprattutto con tanti link, a siti. Tenete presente, vi avverto, è un libro che contiene, un po' come un approccio che avevamo già visto anche con Shoshana Zuboff, moltissimi esempi, cioè le teorie particolarmente forti che vengono esposte dalla studiosa trovano la radice o la giustificazione o un appiglio in tantissimi esempi. È vero che molti di questi esempi riguardano il Nord America, quindi il mondo del lavoro, dell'università, del credito nordamericano, però a parte che molti di questi principi sono assai simili a ciò che viene in Europa, riescono comunque a dare un quadro teorico pratico secondo me molto molto preciso, quindi anche questo è uno dei libri che vi consiglio di correre ad acquistare e di leggere con attenzione, perché sicuramente vi darà tantissimi spunti di riflessione. Vi ringrazio per avermi ascoltato anche in questo episodio e ci vediamo prossimamente ovviamente con un altro episodio sempre correlato a un altro libro nell'ambito del legal tech, del diritto delle nuove tecnologie e della società tecnologica.